Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
Nessuno ha le mani pulite. Tutti noi in qualche modo siamo complici. Così l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, durante un'intervista, rispondendo a una domanda sul conflitto in corso fra Israele e Hamas e quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Se vogliamo davvero affrontare questa questione, dobbiamo ammetterne la complessità. Da una parte, ha detto Obama, gli attacchi di Hamas sono orribili e ingiustificabili. Dall'altra, l'occupazione di Israele è insopportabile. Da una parte muoiono civili a Gaza che non c'entrano nulla con Hamas, dall'altra c'è lo sterminio degli ebrei nel corso dei secoli e si potrebbe andare avanti così per ore. Invece che all'indietro dovremmo guardare al futuro, ma questo non può succedere se ci rinchiudiamo dentro la nostra indignazione. Ha scritto Gershon Baskin, politico e attivista in Israele e Palestina. Siamo tutti traumatizzati da ciò che è accaduto dal 7 ottobre. Per noi israeliani è come essere stati rimandati indietro di 80 anni agli orrori dell'Olocausto. Il 7 ottobre non è stato un Olocausto, ma dopo l'Olocausto il 7 ottobre è il giorno in cui sono stati uccisi più ebrei contemporaneamente in un unico luogo. Il 7 ottobre abbiamo perso il senso di sicurezza. Lo Stato di Israele ha fallito nella sua funzione primaria di garantire la sicurezza a noi cittadini. Così tante persone hanno gridato aiuto, ma l'aiuto non è arrivato e sono state massacrate e rapite da un nemico molto più debole del potente esercito israeliano. I palestinesi sono stati riportati indietro di 75 anni. La Nakba, la catastrofe palestinese che vide l'esodo forzato di 700.000 arabi palestinesi dai territori occupati da Israele nel corso della prima guerra arabo-israeliana del 1948 e della guerra civile che la precedette, si sta verificando ancora una volta e non solo a Gaza. La violenza dei coloni israeliani e militari contro i palestinesi in Cisgiordania è aumentata vertiginosamente dal 7 ottobre, con centinaia di morti che si aggiungono a più di 9.000 palestinesi morti a Gaza e a circa 1,5 milioni di palestinesi che sono nuovamente senza una casa. La tragedia umana è ovunque intorno a noi. La maggior parte di noi riesce a vedere la morte e la distruzione solo dalla propria parte, ma sta accadendo ovunque intorno a noi. Questa guerra finirà. Israeliani e palestinesi rimarranno su questa terra angusta e dovremo ancora una volta affrontarci faccia a faccia e forse, dopo tutto questo trauma, i nostri occhi, si spera, vedranno anche l'umanità dell'altro. Fin qui Baskin. Nel mondo intanto si moltiplicano le voci che chiedono di fermare la strage di civili a Gaza. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani ha denunciato possibili violazioni del diritto umanitario internazionale nella striscia di Gaza, affermando che i principi di distinzione e proporzionalità non sarebbero rispettati. Gli unici che stanno perdendo sono i civili. Il 2 novembre scorso, gli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che il tempo per prevenire il genocidio e la catastrofe umanitaria a Gaza sta per scadere. Gli stessi Stati Uniti stanno cercando di fare pressione sul governo Netanyahu per un cessate il fuoco. Ma proprio in queste ore Netanyahu ha ribadito ancora una volta il suo no fino a quando non saranno rilasciati gli ostaggi. Ha scritto il giornalista del Sole 24 Ore Ugo Tramballi: «Sarebbe un futile esercizio determinare quando e come questa guerra finirà, ma finirà. Dal 1948 ci sono state 4 guerre arabo-israeliane, 2 in Libano, 2 intifade palestinesi, 5 conflitti a Gaza. La gran parte a fatica è durata un mese, una 6 giorni scarsi, questa è al 25° giorno». Sono invece le conseguenze di questi conflitti ad essere senza fine. Ogni guerra e ogni rivolta ha aperto la strada alla crisi successiva. Anche se Israele fosse capace di sradicare Hamas, come promette, lo scontro non sarà l'ultimo. Fin qui Tramballi. E dunque, qual è il piano di Israele una volta eventualmente sconfitta Hamas? Cosa succederà quando le armi taceranno? Con l'aumento del bilancio delle vittime e delle sofferenze umanitarie a Gaza, c'è una significativa possibilità che la ricerca di sicurezza da parte di Israele perseguita in questo modo oggi possa gettare semi di ulteriore insicurezza domani. Molti analisti sottolineano che l'unica soluzione a lungo termine per rispondere al bisogno di sicurezza di Israele e alle speranze di autodeterminazione dei palestinesi è quella di lavorare per una soluzione politica del conflitto. Una pace duratura deve tornare ad essere pensabile, e lo sarà, alcuni dicono, se gli estremisti di entrambe le parti saranno finalmente emarginati. The day after. Quale futuro per Israele e Palestina? Ne parliamo con la storica e giornalista Paola Caridi, collaboratrice di Valigia Blu, presidente di Lettera 22, associazione di giornalisti specializzata in politica estera, corrispondente per diversi anni da Gerusalemme, si occupa da oltre 20 anni di storia politica contemporanea del mondo arabo. Ha scritto per Feltrinelli Hamas dalla resistenza al regime. Io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Podcast. Grazie Paola per aver accettato il nostro invito. Sono giorni veramente molto difficili, sul piano umano devastanti. Tu segui questo conflitto da anni e ti sei ritrovata proprio nelle prime ore dell'attacco di Hamas in partenza per Amman in Giordania. La riflessione che vorrei fare con te oggi è proprio rivolta al futuro per capire quali scenari abbiamo davanti, a partire chiaramente dall'analisi e valutazione del quadro che stiamo vivendo in questi giorni. Partirei, se sei d'accordo, da Israele e da un contributo di Ugo Tramballi per Valigia Blu. Per anni Ugo è stato inviato in Medio Oriente ed è un profondo conoscitore anche lui del conflitto israelo-palestinese.
Nessuno è in grado di sapere come e quando questa guerra di Gaza finirà. Quello che si può però già prevedere, si può già immaginare, è quello che accadrà dopo, soprattutto per Israele. Per cominciare, Israele si troverà di fronte a una commissione d'inchiesta che dovrà stabilire le responsabilità del modo col quale gli israeliani sono stati colti di sorpresa il 7 ottobre da Hamas. E naturalmente il primo responsabile sarà Bibi Netanyahu, però quando alla fine della guerra del Kippur successe qualcosa, nel 1973 successe qualcosa di simile, Golda Meir se ne andò prima ancora che le dicessero di andarsene, che qualcuno le imponesse di andarsene. E Bibi Netanyahu no, dalle sue dichiarazioni si capisce chiaramente che intende resistere il più possibile, evitando qualsiasi responsabilità, per restare al potere il più possibile, perché rischia anche poi la prigione, rischia anche un processo per corruzione che non c'entra nulla con tutto questo. Quindi spaccherà una volta di più il paese. Poi è prevedibile che in Israele ci saranno delle elezioni, per forza delle elezioni anticipate, ed è probabile che i centristi, il centro-sinistra possano vincere, ritornare al potere, ma il paese nel frattempo sarà, come appunto, sempre più diviso, e quindi la vittoria ci sarà, ma non sarà quella vittoria forte, importante, consistente da permettere di affrontare e di offrire, imporre al paese risultati e soluzioni e decisioni estremamente dolorose. Qui veniamo appunto alle decisioni dolorose, cioè il mondo improvvisamente, a causa di questo conflitto, si è accorto che esistono anche i palestinesi, e ai palestinesi bisogna dare finalmente un orizzonte politico. E naturalmente orizzonte politico significa uno Stato palestinese. Tornare a Oslo, agli accordi di Oslo praticamente chiusi dal 2000, sembra quasi impossibile. Sul terreno molte cose sono cambiate, però comunque una soluzione, un tentativo, la necessità di far dare uno Stato ai palestinesi è evidente. Però appunto gli israeliani nel frattempo, in tutti questi anni, si erano convinti che gli israeliani, che i palestinesi non esistessero, hanno fatto quello che volevano, il mondo non protestava, nemmeno i paesi arabi che volevano fare la pace con Israele chiedevano conto agli israeliani di come trattavano i palestinesi. E quindi adesso devono ritornare a una, come posso dire, a un mood, a un'idea che debba esistere uno Stato palestinese. Da ultimo ci sono i coloni. Quando Sharon nel 2005 ritirò, chiuse le colonie nella striscia di Gaza e ne smantellò qualcuna anche in Cisgiordania, i coloni fecero una resistenza dura ma sostanzialmente passiva. Questa volta i coloni sono armati e il ministro di estrema destra e razzista Ben-Gvir, durante la guerra, ha dato altre armi, si è fatto anzi con grande soddisfazione filmare in televisione mentre distribuiva armi ai coloni. E quindi i coloni non saranno gli stessi coloni di 20 anni fa, di 30 anni fa, e il rischio è che tutto questo possa portare a una guerra civile.
Paola, qual è la tua analisi di quello che sta succedendo ad Israele? È un paese già profondamente lacerato prima dell'attacco del 7 ottobre, tu l'hai raccontato più volte su Valigia Blu. Abbiamo visto in questi mesi le manifestazioni contro la riforma del sistema giudiziario, in questi giorni le manifestazioni di protesta per chiedere al governo l'impegno per far tornare a casa gli ostaggi. Netanyahu, se non sbaglio, non ha partecipato a nessun funerale delle vittime dell'attacco terroristico di Hamas, non gode di grande consenso, anzi Abbiamo ministri del suo governo che chiedono la distruzione totale di Gaza, ritengono plausibile un attacco nucleare, parlano di pulizia etnica. Il presidente israeliano Herzog sostiene che non ci sono palestinesi innocenti, tutti i palestinesi sono responsabili dei crimini di Hamas. Sappiamo bene poi, e spero che tu ne parlerai, di come Netanyahu in questi anni ha rafforzato la stessa Hamas proprio per impedire la nascita di uno Stato palestinese. Ecco, vorremmo dare un'analisi sulla situazione in Israele e cosa succederà eventualmente dopo questa guerra, perché prima o poi appunto questa guerra finirà.
Quello che succede in Israele, io credo sia anche svelare ciò che già succedeva, nel senso che il 7 ottobre è stata una cesura per tutti quanti, è stata una cesura per israeliani e palestinesi, ma è stata anche una cesura, se vuoi, nel nostro, dico nostro, anche se il mio è un po' diverso, ma nel nostro sguardo, parlo come Occidente genericamente inteso su Israele e Palestina. Non è che le colonie in Cisgiordania e Gerusalemme Est, che ora vedono 750.000 israeliani vivere in vere e proprie città, siano nate con Netanyahu. Sono nate mentre c'era un governo laburista alla fine degli anni 60 e da lì non si sono mai fermate. Non è che lo stesso non riconoscimento di una ipotesi di uno Stato palestinese sia solo, come dire, una posizione del Likud, una posizione della destra e della destra estrema. Cioè, quello che stiamo vedendo adesso è ciò che, come dire, dietro le quinte oppure non attraverso l'informazione c'era già, cioè non c'è mai stato un dibattito reale dentro Israele su lo vogliamo uno Stato di Palestina? Noi siamo lo Stato di Israele, lo vogliamo accanto a noi uno Stato di Palestina che si regga sulle proprie gambe, che abbia un'economia che funzioni, che non sia, come dire, un luogo che vive di sussistenza, che vive degli aiuti internazionali, del foraggiamento dei progetti dell'Unione Europea e di buona parte del mondo? Perché questa è la domanda fondamentale. È un Israele allo specchio, quella che noi vediamo ora, con tutte le sue contraddizioni, perché c'è dentro Israele chi vuole uno Stato di Palestina, è una piccola minoranza, ma cosa succede alla maggioranza degli israeliani, soprattutto dopo appunto la cesura del 7 ottobre, cioè dopo un attentato terroristico in cui sono stati uccisi 1.400 israeliani, che significa la strage più enorme dal sionismo, non solo dalla Shoah, ma dal sionismo. Quindi dentro la Palestina mandataria, la cosiddetta Palestina storica. Quindi ciò che è successo porta in superficie ciò che alberga dentro la società israeliana, cioè, come dire, essere stati in uno status quo permanente, che è quello che ha anche sostenuto Netanyahu, per cui lo Stato di Palestina è una retorica internazionale, ma non è una realtà. La realtà che cos'è? La realtà è in parte questo senso annessionistico della Cisgiordania, cioè la Cisgiordania pian pianino è inglobata di fatto dal punto di vista economico senza i diritti per i palestinesi. Gaza è stata tenuta in un buco nero, bloccata, sigillata per 16 anni perché non doveva più essere nella fotografia di una, virgolette, normalizzazione dei rapporti con i palestinesi, e adesso però ritorniamo, come dire, come nel gioco dell'oca, ritorniamo alla prima casella. Cioè, e adesso cosa significa la soluzione dei due stati, che viene, come dire, detta con enfasi e come un karma da tutte le cancellerie? Cosa significa Gaza? Che cos'è diventata Gaza? Cosa significa a questo punto il 1948 e il 1967? Cioè, tutte queste domande che erano nascoste, che non erano mai state risolte anche in termini di responsabilità storica, se mi consenti, adesso sono tutte lì sul tappeto. E questo è il problema. Sul fatto che Netanyahu abbia sostenuto Hamas per rompere questa nostra immagine dei palestinesi buoni che vogliono lo Stato di Palestina. E attenzione però, perché Netanyahu non ha mai sostenuto Abu Mazen, non ha mai sostenuto Mahmoud Abbas a Ramallah. Io rivolterei invece la domanda e direi: ma Netanyahu ha mai fatto qualcosa perché i palestinesi potessero finalmente realizzare sul terreno lo Stato di Palestina? Non solo a Gaza, parlo della Cisgiordania, in cui in maniera strisciante sta avvenendo una Nakba a gocce, cioè una cacciata dei palestinesi a gocce.
Quindi io ti vorrei riportare qui, perché nel gruppo di Valigia Blu avevo annunciato questa intervista con te, questa conversazione con te, e alcuni nostri sostenitori hanno posto delle domande, e una è quella proprio legata alla questione Hamas-Netanyahu di Luigi Dioniso, che chiede proprio se puoi spiegare se in qualche modo Netanyahu politicamente o anche in modo diretto o indiretto ha favorito il potere di Hamas a Gaza, nonostante fosse un pericolo anche per gli israeliani, proprio per rafforzare la sua posizione politica, la sua parte politica.
Allora, nella storia di Hamas e nella storia di Israele e Hamas, soprattutto nei primi anni, vi è stato un, come dire, chiudere gli occhi da parte delle autorità israeliane sulla crescita del welfare dei fratelli musulmani palestinesi, e quindi, come dire, è stato per forza di cose un atteggiamento che ha privilegiato, sì, aiutato Fratellanza Musulmana Palestinese, dunque Hamas dei primi anni, perché il divide et impera conveniva a Israele, cioè conveniva avere non solo una parte in commedia, cioè Fatah, che raccoglieva la maggioranza dei consensi tra i palestinesi, e avere una, come dire, una spina nel fianco. Questo nei primi anni. Netanyahu è arrivato ben dopo, anche se noi Netanyahu lo vediamo come primo ministro dalla seconda metà degli anni 90, quindi è una lunga storia di Netanyahu e Israele. Quello che secondo me ha fatto Netanyahu è stato dividere il territorio palestinese occupato, perché si deve dire al singolare, per le Nazioni Unite non sono i territori palestinesi occupati, è il territorio palestinese occupato che vede Gaza, Gerusalemme Est e Cisgiordania. Cosa ha fatto Netanyahu? Ha tolto da questa fotografia, ha tolto Gaza. Non è che ha tolto Hamas, ha tolto Gaza, cioè ha tolto un pezzo di territorio, lo ha sigillato e per alcuni versi lo ha sterilizzato. Cioè ha praticamente ridotto alla metà il territorio palestinese occupato, perché Gaza era un problema, perché Gaza voleva dire non solo Hamas, ma voleva dire anche dal punto di vista militare un esercito che si stava formando, una militarizzazione di Hamas dentro Gaza, e così avrebbe avuto solamente la Cisgiordania come il luogo in cui ci sono i palestinesi. Cosa vuol dire Cisgiordania? Vuol dire un controllo militare totale della Cisgiordania. Non esiste più in sostanza un'autorità nazionale palestinese che controlli la terra, controlla un poco alcune città, neanche tutte. Quindi ancora di più ha continuato a frammentare, perché già c'era prima di Netanyahu questa frammentazione, ha continuato a frammentare il territorio della Cisgiordania, proprio perché non ci fosse uno Stato di Palestina. Ma lui è stato sempre molto chiaro, non lo vuole uno Stato di Palestina, come lui non lo vogliono i suoi alleati. Quindi, come dire, dire che Netanyahu sostiene Hamas, secondo me, francamente, è una lettura che non poggia su quello che veramente è successo fra Israele e Palestina. E non solo questo, noi ci dimentichiamo che Netanyahu ha diretto 4 delle 5 guerre su Gaza. Cioè, noi stiamo parlando del 2023, dimentichiamoci di migliaia di morti e decine di migliaia di feriti e miliardi, parlo di miliardi perché secondo me fra tutte e 4 le guerre precedenti a queste, almeno 10 miliardi di dollari di aiuti a Gaza per ricostruire case, infrastrutture, depositi di acqua, perché non è la prima volta che si distruggono depositi di acqua. Tutte queste cose sono successe su Gaza, quindi dire che ha sostenuto Hamas è come dire, significa veramente dimenticarci della morte, del dolore, di quello che è successo nelle guerre 2008-2009, 2012, 2014, 2021 e ora 2023.
Sì, diciamo che la presenza di Hamas gli è convenuta politicamente, diciamo così, anche se con o senza Hamas la posizione di Netanyahu sarebbe stata sostanzialmente identica. Il quadro che emerge quindi su Israele è un quadro abbastanza problematico, frastagliato, cupo. Dall'altra parte abbiamo Gaza con Hamas e poi vedremo la Cisgiordania. Quello che mi è sembrato di capire anche nelle interviste che abbiamo visto in questi giorni da tutte e due le parti è sostanzialmente una disumanizzazione dell'altro. Mi sembra questa essere la cifra di questo conflitto. Tu hai scritto, come abbiamo ricordato nell'introduzione, un volume su Hamas già nel 2009, poi più volte aggiornato, e adesso ci sarà un ulteriore aggiornamento, uscirà a breve. Hamas si è resa responsabile di un massacro orrendo di 1.400 civili a in ostaggio altre 200 persone, con modalità veramente che sono un orrore, una crudeltà che è difficile da raccontare. Ritornando alle interviste televisive, ha ribadito che quel massacro non è che è il primo, ma ce ne saranno altri. Ha ribadito la volontà, che è poi anche uno dei suoi obiettivi fondanti, di distruzione totale di Israele. Sotto il suo governo neanche i palestinesi hanno visto però, no, una vita facile. Il metodo, diciamo, di governo di Hamas è un metodo brutale di oppressione. Se dovessi adesso fare un'analisi del futuro, secondo te, di Hamas, se ci sarà mai un'occasione, questa è la domanda che ti faccio io, di pace, fino a quando Gaza sarà nelle mani di Hamas e Israele nelle mani di un governo come quello di Netanyahu?
Sai, la storia è molto più complessa, però, nel senso che Hamas è nato formalmente nell'87, ma è nato anche prima, e c'è una data dopo la quale si può dire che è nata Hamas, che è nata quando Arafat e i Fedayeen sono stati cacciati da Beirut dopo l'operazione Pace in Galilea guidata da Ariel Sharon, era il 1982. Il prezzo è stato quello di cacciare Arafat e tutti i palestinesi che avevano fatto il grande errore di partecipare alla guerra civile libanese. Parliamo del rifugio in Libano, del rifugio palestinese in Libano. Dopo è nata Hamas, come reazione, non solo come reazione, ma perché c'era, come dire, ed è per questo che è incongruo il paragone con ISIS, perché c'era proprio una parte islamista della popolazione. Ci sono stati gli attentati. Noi ci siamo dimenticati della lunga stagione degli attentati suicidi dentro le città israeliane, i più sanguinosi, perché non è stata solo Hamas a compierli, è stata anche la parte laica delle fazioni armate, sono stati i più sanguinosi. Poi c'è stata la svolta cosiddetta partecipazionista, parliamo del 2005-2006. Questa parte, secondo me, noi l'abbiamo messa da canto ed è invece l'inizio, l'origine della situazione incancrenita che noi abbiamo vissuto nei 15 anni fra Israele e Palestina, togliendoci noi occidentali, togliendoci dalla responsabilità, che invece è stata grande, perché quando un settore di Hamas ha deciso di partecipare alle elezioni attraverso il consenso interno, perché è stato votato da tutte le circoscrizioni di Hamas, noi abbiamo concesso queste elezioni benedette dagli osservatori internazionali, compresi italiani, europei, di tutto il mondo. E poi però, quando Hamas ha vinto, abbiamo detto, no, la stessa Hamas non voleva vincere, voleva avere una grande opposizione dentro il Parlamento dell'ANP, ma non vincere. C'è una cosa che noi dimentichiamo, quella partecipazione alle elezioni è in sostanza, de facto, il riconoscimento dell'autorità nazionale palestinese da parte di Hamas. Cosa significa? Riconoscere l'autorità nazionale palestinese voleva dire riconoscere Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Cioè voleva dire riconoscere i confini del 67, senza abiurare, ed è questa è stata la grande ambiguità di Hamas, senza abiurare la famosa carta fondativa, il Mithaq del 1988. Noi su quello dovevamo lavorare, i diplomatici e politici europei me le hanno dette in tutte le salse dopo, ahimè dopo, però dovevamo aiutare, e questo in parte è successo, dovevamo aiutare Hamas a rimanere dentro una cornice istituzionale. Cosa è successo invece? Se tu guardi la storia tra 2006 e 2007 è tutto lì, quando è stato appunto, anche in quel caso, sterilizzato il governo monocolore di Hamas, sostenuto dal punto di vista militare Mahmoud Abbas e la guardia presidenziale, armati l'un contro l'altro i palestinesi, e alla fine l'ala militare di Hamas ha preso il potere a Gaza. Da quel momento in poi c'è stata la chiusura totale di Gaza, e questo è il risultato. Cioè noi non abbiamo nemmeno conto quell'occasione.
Giusto, però se noi continuiamo a guardare al passato io credo che non ne usciamo più, cioè nel senso che oggi ci conviene guardare a quello che abbiamo davanti, quindi noi, e non è neanche così rassicurante, sono consapevole di questo, però Hamas oggi non può essere obiettivamente più un interlocutore, non lo sarà in futuro. Questo è quello che immagino io, però ecco ti chiedo, cioè davanti a questa situazione in cui abbiamo un governo israeliano fortemente radicalizzato e molto probabilmente anche una società, io guardo soprattutto, penso soprattutto alle giovani generazioni, sempre più radicalizzato sia in Israele che in Palestina, abbiamo Hamas adesso, questa guerra, cioè questo obiettivo di Israele di sradicare completamente Hamas, stiamo vedendo questo sforzo diplomatico da parte dell'America di coinvolgere le altre paesi e regioni intorno a Israele e Palestina, di coinvolgere l'autorità palestinese in un futuro politico che ci dovrà essere come per forza, cioè un orizzonte politico come soluzione a questa situazione, dobbiamo per forza guardarlo. Quindi io ti chiedo, considerando Hamas oggi cosa è anche per i palestinesi, l'abbiamo sentite le interviste, abbiamo sentito anche come considerano il popolo palestinese, no? Sostanzialmente destinato al martirio se necessario. Tu che scenari vedi per il futuro? Perché quello che mi interessa oggi capire, penso anche tante persone come me, è considerando la situazione che abbiamo davanti e prima o poi le armi taceranno, quali scenari si prospettano? Questa tra l'altro è anche una delle domande che nel gruppo faceva Paolo Sinigaglia, cioè quali sono gli scenari possibili, ma proprio concreti, veramente praticabili per una soluzione a medio-lungo termine?
Io credo che sia impossibile adesso delineare uno scenario che sia fondato su dati reali, perché gli stessi attori di questa terribile tragedia non credo che abbiano chiara la strategia. Cioè Hamas è l'ala militare che attraverso un potere esercitato per 16 anni e ha sempre di più un ruolo all'interno di una struttura molto più complessa che quella di Hamas. Ala militare a Gaza, ma Hamas non è solo a Gaza. Gaza è diventata la cosiddetta circoscrizione di Hamas dal punto di vista della struttura e del processo decisionale molto più forte, perché ha uno spazio di potere, ha un controllo. Però, come dire, quello che è successo il 7 ottobre ha indebolito Hamas nei confronti non dell'Occidente con cui ha rapporti, ma nei confronti degli altri paesi della regione. Ma se tu guardi a quello che pensano gli arabi per strada e i palestinesi per strada, ovviamente non tutti, ma loro pensano che questa sia la reazione a decenni di occupazione, alla goccia cinese di quello che succede in Cisgiordania, al blocco di Gaza, cioè inquadrandola, e mi dispiace, ma in questo caso non sono io a inquadrarla storicamente, è questo pezzo di mondo a inquadrarla dentro una storia, cioè a non vedere questa storia dal 7 ottobre, ma a vedere questa storia dal 48 almeno, cioè Il DNA della storria di Israele e Palestina è ancora lì che scava, e finché questa storia non si risolve dicendo bene, allora adesso qual è la soluzione politica per entrambi, non si va da nessuna parte. È possibile una soluzione politica? Questa è la domanda, perché quello che sta succedendo, ed è una cosa che non viene mai sottolineata quando si descrivono gli scenari, quello che sta succedendo è che i civili sono l'oggetto, sono il bersaglio, sono la posta in gioco. Invece quello che succede in questi giorni è cos'è? Guardiamo dal punto di vista militare quello che sta avvenendo. L'invasione di terra sta funzionando? Mica tanto, perché è iniziata una guerra urbana di cui noi non sappiamo assolutamente nulla, di cui non vediamo immagini e di cui ci raccontano cose. Vediamo i bombardamenti, quelli sì, a tappeto, indiscriminati, sui civili. Vediamo, come dire, i civili indicati come scudi umani. Ma quelli sono civili comunque, anche se fossero scudi umani, ma come ha detto la regina Rania nell'ultima intervista alla CNN, e quello non li consideriamo comunque come umani e civili. Quello che si intravede è quello che invece hanno scritto nei documenti di policy gli israeliani nel Ministero dell'Intelligence, cioè il vero obiettivo, secondo me, è lo spopolamento di Gaza. Cioè è quello proprio di usare i civili come strumento della strategia, perché spopolare Gaza vorrebbe dire ancora una volta sterilizzare non Hamas, sterilizzare Gaza, che è una cosa completamente diversa. Però se questo è vero, e io ho veramente paura della valanga, ho paura di una situazione che si avvita su se stessa e che, come dire, ingigantisce quello che già secondo me è enorme, inaccettabile e gigantesco, cioè i 10.000 morti già uccisi a Gaza, almeno i numeri, perché poi ce ne sono almeno migliaia sotto le macerie di cui non sappiamo nulla, ci sono i dispersi, quindi i 10.000 sono solamente quelli di cui sappiamo nome e cognome.
Questi sono i dati delle autorità sanitarie
del Ministero della Salute di Gaza. Fonte ONU.
Comunque sotto controllo di Hamas. In ogni caso sono numeri credibili, perché.
Non solo, l'ONU ha sempre detto che i numeri provenienti dal Ministero della Salute di Hamas sono credibili e hanno trovato nelle precedenti guerre, quindi parliamo di precedenti guerre, uno scarto dell'1%. Quindi i numeri dei 10.000 morti.
Scusami Paola, lo voglio dire questo, lo voglio sottolineare. L'ONU parla di 3.000 bambini uccisi.
L'ONU. Non le autorità di Hamas, ma loro hanno sempre detto che le autorità di Gaza hanno fornito numeri con uno scarto dell'1%, perché questi numeri hanno nome e cognome, non sono numeri, hanno nome e cognome, e questa è la questione della deumanizzazione, che va di pari passo appunto con l'ipotesi della valanga. Se si spopola Gaza, questo è una luce verde su una Nakba, non solo una cacciata, non solo da Gaza, ma dalla Cisgiordania, che è quello che i coloni stanno cominciando a fare. E questo è confermato non da fonte palestinese, ma se si guarda anche dal punto di vista della prossemica, delle immagini che abbiamo avuto in questi giorni, al ruolo di Egitto e Giordania, a quello che Egitto e Giordania stanno dicendo dal giorno 1 del bombardamento, cioè dall'8 ottobre, questo dà ben chiaro il quadro del futuro. Cioè il timore, la paura, la linea rossa, come l'ha definita Re Abdallah II di Giordania, è quella dei profughi, ma non, e su questo veramente voglio essere chiara, non in termini di accoglienza. Perché noi lo vediamo come uno sguardo europeo sui migranti, e cioè Egitto e Giordania non vogliono accogliere i profughi. Non è questo. Egitto e Giordania non vogliono sancire, accogliendo i profughi, una Nakba, cioè una cacciata dei palestinesi, che metterebbe loro a rischio e che è inaccettabile per questa parte del mondo. Dovrebbe essere inaccettabile per tutto il mondo, ma in questa parte del mondo è totalmente inaccettabile.
Paola, dal quadro che tu stai facendo mi sembra ancora più surreale leggere queste notizie di sforzi diplomatici per rinnovare gli accordi due stati, due popoli, due stati. Cioè, in realtà il quadro che sta emergendo, questa valanga di cui tu parli e che si prospetta, ci raccontano tutto un altro futuro che sta arrivando. È un futuro anche più cupo di quello che sinceramente io avevo immaginato e che temevo. A proposito di Cisgiordania, c'è un'intervista che volevo l'avrai forse vista, letta, del New Yorker, al uno degli ex direttori esecutivi della organizzazione Selen, che tra l'altro, diciamo così, si occupa della questione dei diritti umani nei territori occupati, Agai Elad, il nome di questo attivista israeliano, e lui parla della gazzaificazione della West Bank, della Cisgiordania, e dice: lo sfollamento dei palestinesi e la crescita degli insediamenti sono due processi che vanno di pari passo. Non si tratta di questo governo, non si tratta di Netanyahu o dei suoi ministri. Questo è un progetto israeliano che si è sviluppato sotto i governi di sinistra, destra e centro. Ognuno di loro fa esattamente questo dal 1967, che è esattamente quello che hai tracciato tu. Questa è una parte fondamentale per comprendere ciò che sta accadendo anche oggi, perché se pensiamo che si tratta di cattivi coloni o di un problema di un unico individuo, cioè il primo ministro che è appunto al potere da diversi decenni, allora ci stiamo perdendo il quadro più ampio, ed è esattamente quello che tu hai ora fotografato.
Non avevo letto questa intervista, e come vedi c'è una sorta di discorso, di conversazione che è nell'etere, perché chi ha vissuto sulla terra, cioè chi ha visto i luoghi e le persone, chi ha visto Gerusalemme, Israele, Palestina, in tutte Gerusalemme, Israele e Palestina in tutti i suoi frammenti, compreso il 20% delle persone, dei cittadini di Israele, e compreso Gaza, perché il vero problema è che pochissimi sono entrati dentro Gaza, sa benissimo che questa è una storia lunga. Per questo, come dire, ho sottolineato la questione della storia, proprio perché non ne usciamo se cominciamo a guardare questa storia dal 7 ottobre, che è una cesura della storia, perché non perché il 7 ottobre non sia una cosa a sé stante, è una cosa a sé stante. Il 7 ottobre va riconosciuto come una ferita inferta a Israele che è molto più profonda di quello che si pensa in Europa, dal punto di vista anche dell'immaginario collettivo e del dolore, anche del rapporto con la Shoah, cioè quindi l'uccisione di persone inermi che riporta alla Shoah. Cioè, come dire, ci sono delle citazioni interne che sono violente, crudeli. Noi comunque dobbiamo, se vogliamo parlare di scenari, dobbiamo inserire ciò che è successo dal 7 ottobre in poi all'interno di una storia che è quella che ci dà anche la lettura del futuro. Perché? Perché ci sono i fatti sul terreno. È quello che dice Agai Elad quando parla appunto di un percorso compiuto da tutti i governi israeliani, quando parla della terra che è veramente, assieme ai civili, l'oggetto del contendere. Se noi non vediamo quello che succede in Cisgiordania, dove vige un regime di apartheid, dove non ci sono diritti uguali per tutti, e questo fa parte dello scenario, perché se anche fosse, come dire, se anche alla fine non ci fosse la soluzione dei due stati, ma si decidesse un'annessione della Cisgiordania, de facto l'annessione della Cisgiordania da parte di Israele, che diritti avrebbero i palestinesi dentro la Cisgiordania? Perché adesso non ne hanno di diritti. È sostenibile per l'Europa dei valori democratici, è sostenibile per la comunità internazionale, di tutte le convenzioni di Ginevra, accettare uno scenario in cui, come è successo negli scorsi 30 anni, i cittadini, i palestinesi non sono né cittadini né hanno diritti?
Quindi Paola, secondo te cosa succederà dopo? Cioè la parola pace non ha È una parola svuotata.
Guarda, a guardarla da Amman, la situazione che si intravede è quella di un tunnel molto lungo. Molto lungo, che non durerà pochi giorni. Come si è già visto, l'ipotesi del cessate il fuoco ha già diviso il mondo fra chi chiede il cessate il fuoco e chi invece dice pausa umanitaria. Ma cosa vuol dire pausa umanitaria? Qualche giorno per dare un po' d'acqua alle persone perché poi vengano bombardate di nuovo? Cioè c'è una, secondo me, un doppio peccato da parte dei paesi europei, compreso il nostro, e da parte dell'Occidente, perché a questo punto si sta scavando di nuovo una frattura fra Occidente e buona parte del mondo. C'è l'ipocrisia, e questo è uno dei peccati, cioè di guardare alle immagini che scorrono su Al Jazeera, e vi prego ogni tanto di vederle perché altrimenti non capite cosa sta succedendo. C'è l'ipocrisia di parlare di soluzione dei due stati, di parlare di pace, senza rendersi conto che questo è l'inizio, ahimè, di una catastrofe, se non c'è il coraggio di dire questa è una nostra responsabilità. E questo è l'altro peccato originale, cioè non pensare che questi morti siano anche responsabilità nostra. Questo è stato l'errore fondamentale, ed è l'errore che affonda su 15 anni almeno di vuoto informativo che non si può colmare in questi giorni. Questo vuoto informativo è nostra responsabilità, perché in questa parte del mondo si sa benissimo quello che è successo in questi 15 anni. Si sa benissimo, ci sono parenti, amici, lo sguardo su, ci sono televisioni che lo raccontano. Da noi cosa è stato raccontato? Neanche la protesta israeliana è stata raccontata, e tu lo sai bene, per mesi non è stata raccontata.
E proprio su questo, visto che siamo in chiusura, che parliamo appunto di informazione, vorrei ricordare il sacrificio dei giornalisti impegnati nel documentare per quanto possono questa guerra. Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha affermato che nella guerra tra Israele e Hamas sono stati uccisi più operatori dei media che in qualsiasi altro conflitto nell'area da quando è iniziato il monitoraggio nel 1992. Ad oggi 36 operatori dei media dal 7 ottobre, 36 operatori dei media, 31 palestinesi, 4 israeliani e un libanese sono stati uccisi. Vorrei infine spiegare la scelta del brano che ci ha accompagnato in questa conversazione. Si tratta del terzo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, opus 37, eseguito da Daniel Barenboim e la West Eastern Divan Orchestra nell'ambito del concerto per la pace tenuto a Ginevra nel 2005. Di fronte alle divisioni politiche e ideologiche tra i rispettivi paesi, nel 1999 Daniel Barenboim, ebreo argentino, il più famoso direttore d'orchestra e pianista israeliano, e il filosofo cristiano palestinese Edward Said, decidono di fondare la West Eastern Divan Orchestra, che riunisce musicisti provenienti da tutto il Medio Oriente con lo scopo di favorire il dialogo attraverso la musica e la cultura. Su Valigia Blu abbiamo raccontato la storia dell'Accademia, fondata a Berlino successivamente nel 2015 e pensata come continuazione dell'orchestra, e dove giovani musicisti israeliani e palestinesi studiano e suonano insieme. Grazie ancora Paola, grazie per il tuo lavoro instancabile di queste settimane. Come hai scritto, non potremo dire di non aver visto, di non aver sentito, non potremo dire che non sapevamo.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.